Allora, 18 e 15 minuti primi, venerdì 16 luglio 2010. Un buon pomeriggio a tutte e tutti.
L'altro giorno non eravamo in onda, ma vogliamo ricordare il 14, vai.
Ah, è vero, giusto, siamo con due giorni di ritardo, noi festeggiamo la rivoluzione francese. Ovviamente, fra l'altro, abbiamo ascoltato pochi minuti fa la compagna della trasmissione precedente che la rivoluzione francese è stata ricordata anche nei territori palestinesi, dove è stata repressa la commemorazione della rivoluzione francese. Sono stati anche alcuni arresti, però questo vuol dire forse che a due secoli e passa di distanza, insomma, tutta una serie di questioni continuano ad essere di stretta attualità e la cosa non può far, cioè, da un lato ci fa dispiacere perché ancora c'è molto da fare, dall'altra evidentemente anche a latitudini che potrebbero sembrare così esotiche ci si rende conto della grandezza di quel momento. Allora, questa è l'ultima trasmissione in diretta per quest'annata 2009-2010, perché andiamo a concludere con una settimana di anticipo rispetto a quanto avevamo detto la settimana scorsa. Da venerdì prossimo quindi cominceranno le repliche, che andranno avanti fino, immagino, alla prima o alla seconda settimana di settembre, e poi a settembre ritorneremo in onda normalmente con tutte le varie novità che vi abbiamo annunciato. Una fra tutte, insomma, il particolare interesse che porremo nei confronti del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e ahimè irrisolti problemi della relazione fra questo Stato, sempre,
diciamo che se ci sia. Sostanzialmente noi dedicheremo moltissime puntate, a seconda di quante ne riteremo opportune, ve lo faremo sapere, a quella che nei libri di storia, quando si studia a scuola, si chiama proprio la questione romana, che siccome non è risolta,
appunto,
che se ne dica, perché
che poi non si è risolta nel 1870,
no,
magari
affatto, e allora noi ci confronteremo e a margine tratteremo anche il tema unitari e federalisti, perché è importante anche questo, quindi toccheremo il tema,
ritireremo fuori il buon Cattaneo, come abbiamo già
certamente
detto,
e molto altro
volte,
ancora che... Quindi seguiteci con attenzione, perché dedicheremo anche noi a modo nostro per tutto l'anno una puntata al 150° dell'Italia, della storia d'Italia unita, così come, diciamo,
come si suol dire.
Beh, lo è, poi vedremo che lo è e
che
lo è molto
misura
di più di quanto uno si possa immaginare, ma anche però ci sono, come sempre abbiamo detto, queste questioni. La questione romana è il nodo centrale.
E continua a rimanere centrale, purtroppo.
Sì, perché quella determina la cultura di opposizione.
Eh sì, e insomma, troppo bisognerebbe discutere anche dalle nostre parti. Per quanto ci riguarda, invece, noi andiamo a concludere, insomma, un'annata che è stata pregna di cose. Più o meno abbiamo fatto tutto quello che ci eravamo proposti di fare, perché siamo riusciti finalmente a mettere online quasi in tempo reale le trasmissioni. Il prossimo anno magari speriamo di mettere più carne al fuoco all'interno della pagina web, però insomma già da 2-3 mesi a questa parte su ondarossa.info si può ascoltare la trasmissione in podcast, come si suol dire. Abbiamo fatto un paio o due o tre uscite pubbliche, cosa che speriamo di reiterare anche la prossima annata. Ci sono idee di cineforum, insomma, vedremo un po' il da farsi. Quindi questo è tutto, ci sono anche i saluti da parte mia, che fra poco purtroppo dovrò andare via e lascerò al nostro valente esperto musicale il controllo del mixer. Che cos'altro? La puntata di oggi. La puntata di oggi è una puntata seria, lo diciamo perché andremo a trattare dei temi che magari uno potrebbe pensare, vogliono fare l'ultima puntata così un po' a divertirsi, un po' di costume, ecco. E neanche per idea, è una puntata seria su argomenti seri e andremo ad affrontare alcune vicende relative alla religiosità del nord Europa, in particolar modo dei paesi scandinavi,
in particolar modo la Norvegia attuale Norvegia,
che è terra cristiana, ma nel senso che il cristianesimo luterano, se non vado errato.
Sì, sì, c'è una chiesa di Stato di tipo luterano.
La religione più diffusa, ma che al tempo stesso ha una lunghissima, antichissima tradizione pagana e che ultimamente, insomma, perché credo che sia vicenda degli ultimi vent'anni, dal 90 in poi, ha visto al proprio interno il fiorire di tutta una serie di gruppi e gruppettini che si richiamano all'antica identità pagana e che hanno dato vita anche a una serie di campagne piuttosto violente contro simboli e identità cristiane, in qualche caso arrivando anche all'omicidio, se non
ci sono stati, sì, ci sono, adesso dopo ne parliamo proprio,
se non vado errato, per cui parleremo di questo. Ci sarà anche una apposita...
Beh, diciamo che la vittima è una, sostanzialmente mi sembra un pompiere, perché qui hanno bruciato delle chiese, quindi in uno degli incendi un poveraccio ci ha rimesso le penne, un pompiere norvegese di cui non conosciamo dettagli, purtroppo.
Sì, diciamo,
però a noi i pompieri ci stanno molto simpatici,
assolutamente,
devo dire. E... tutti. Il fuoco è ovunque uguale.
Sì,
fa paura.
Non è che cambia, molto. Per cui questo è quanto vi
salutiamo i pompieri che ci ascoltano.
Salutiamo che ci sono, in particolar modo la stazione di Marino, se non vado errato.
Allora,
c'è un piccolo nucleo d'ascolto,
stazione di Marino, dei pompieri,
anche insomma, gli altri, però.
A chi conosce un pompiere oggi noi gli facciamo i nostri saluti.
Poi chiunque di noi, dopo aver visto Grisù da piccolo, ha voluto almeno per un giorno fare il pompiere.
O fuoco assassino di Ron Howard,
quello però un pochino dopo
diciamo,
versi 5-6 anni ti vai con Grisù. Va bene, questo è quanto, e non so, direi di andare a far riascoltare il primo brano che andava in sottofondo, è Edward Grieg, se non vado errato, e poi vedremo un po' di che parleremo.
Allora, questo era?
Questo era Grieg.
Edward Grieg, tra un brano Morning Mood, sentimento mattutino, tratto dal poema sinfonico Peer Gynt, a sua volta tratto dall'opera teatrale di Ibsen.
Ibsen.
E ci introduce il
maestro,
perché...
maestro della letteratura norvegese.
Norvegese, e maestro quindi, della musica norvegese.
Quindi, diciamo, Grieg e Ibsen si incontrano in quest'opera così. Molti degli ascoltatori ricorderanno che questo brano è stato reso celebre a livello popolare negli anni 70 in televisione, perché era presente in un famosissimo carosello, quello dell'Olio Sasso. Quindi noi non diciamo niente, chi se lo ricorda avrà capito, e invece chi non lo ricorda credo che possa andare su YouTube, probabilmente c'è,
troverà
tutte le informazioni del caso di questo e che noi lo diciamo perché fu usata proprio questo inizio del brano di Grieg, del Peer Gynt, cioè quello che abbiamo sentito,
però la suona meglio lui.
Beh, ci mancherebbe altro, questo è poi fuori, però è entrato nella testa di tutti, perché quando va Ma perché invece noi
perché?
Abbiamo messo
partiamo perché, partiamo perché siamo in Norvegia. Ecco, siamo in Norvegia. La Norvegia è il punto di partenza della nostra puntata. E precisamente una serie di eventi che si sono verificati all'inizio degli anni 90 che hanno portato insomma la Norvegia sulla scena internazionale, perché diciamo dal 92, dal 91 al 96 più di 50 chiese vennero bruciate appunto in Norvegia, e l'area in cui è maturato questo gesto poi è stata abbastanza rapidamente individuata intorno a quella che è stata chiamata Black Metal Inner Circle, cioè il circolo interno del black metal, perché faceva riferimento alla scena black metal norvegese, parliamo di musica, più o meno a Oslo fondamentalmente, e in particolare un gruppo musicale fondato da un personaggio centrale in questa scena, perché ha più o meno inizia quando apre alla metà degli anni 80 un negozio che chiama Helvete, che significa inferno, a Oslo, e intorno al quale si sviluppa quella che è l'area musicale del black metal. Questo gruppo avrà anche ulteriori vicende private oltre a quelle pubbliche delle chiese, dei quali Rugi è imputabile, ma non solo a loro, nel senso che comunque gli vengono imputati alcuni, ma è c'è un numero talmente consistente che comunque faceva parte di un'area più diffusa, però sicuramente loro erano l'epicentro. Questo gruppo ha una vicenda travagliata, perché il primo cantante si suicida, viene sostituito perché il gruppo va avanti, e il chitarrista, che era il fondatore anche del gruppo, che era colui che aveva aperto questo negozio, nome d'arte Euronymous, viene ucciso dal bassista entrato a far parte del gruppo da poco. Questi i fatti di cui poi parleremo approfonditamente, che però hanno, per uscire insomma dalla semplice cronaca che ha visto salire alla ribalta la questione di nuovo del satanismo, perché venivano additati di satanismo, e parleremo anche delle componenti di questa multiforme definizione. Però diciamo che questa vicenda ha radici molto antiche, nel senso che adesso faremo un passo indietro nella Norvegia, perché per uscire dalla cronaca cerchiamo di vedere le radici di quello che è di quelli che erano i loro miti fondativi. E quindi, dopo questa introduzione dei fatti di cronaca, facciamo un balzo indietro a vedere quali potrebbero essere le radici antiche.
Allora, ce ne andiamo invece indietro di molti secoli.
Molti secoli.
Perché andiamo indietro di molti secoli? Perché quello che tu hai detto è molto importante per comprendere appunto la tua premessa, ricordare che cosa significa la presenza del cristianesimo in quelle terre. E quindi cosa succede quando, per delle ragioni evidenti che riguardano tutti noi in ogni momento, in ogni luogo nello stesso momento, si è appreso che c'è qualcosa che viene prima, e questo qualcosa che viene prima aveva delle ragioni storiche e anche scientifiche da un punto di vista delle scienze umane, tali per cui il rapporto che c'è tra quelle che sono le culture precristiane e gli esiti più cosiddetti moderni comporta una revisione della propria identità all'interno di quelli che poi sono gli stati nazionali che sono sorti nella modernità e che quindi poi si sono portati dietro la tradizione cristiana. Nel momento in cui però la modernità garantisce nello stato laico anche la ricerca e la scoperta delle proprie radici attraverso la conoscenza delle fonti arcaiche, dell'archeologia, degli studi esegetici delle opere letterarie o quando, come in questo caso, sono invece fonti spesso non letterarie, perché
il discorso letterario nel caso della Norvegia, di cui parliamo, in particolare della Scandinavia, è più tardo come origine rispetto per esempio a quella a cui noi siamo abituati, che è quello del mondo greco-romano. Quindi noi abbiamo uno scarto tra quello che è per noi, non so, il poema di Odisseo o l'Iliade, da un punto di vista della mitologia, oppure quello che è per il mondo della Palestina attuale, della terra oggi contesa, ovviamente, nel quale si manifesta, e in generale in tutta quell'area, una tradizione letteraria che è documentata. Tutti la conosciamo perché la Bibbia contiene ovviamente fonti molto antiche, che costruiscono quello che appunto è il sistema religioso, a partire dal pantheon di divinità preesistente, che poi lentamente arriva a essere quello che noi chiamiamo il monoteismo giudaico e poi quello giudaico-cristiano. Quindi noi abbiamo un rapporto con le nostre fonti che è databile molto più indietro nel tempo rispetto a quello dei norvegesi, perché la tensione politica e la tensione culturale che produce una scrittura per la quale si può parlare di letteratura mitica e o religiosa, bisogna arrivare a 1000 anni fa, poco meno. Quindi la letteratura che riguarda questi mondi fantastici, che sono i luoghi delle realtà nelle quali prosperano le divinità e i miti norreni, sono coeve, queste fonti letterarie, con già l'avvenuta cristianizzazione. Quindi uno dei primissimi problemi è che molto spesso, in particolare per le opere più complete, in alcuni casi abbiamo addirittura dei cristiani che scrivono le quelli cronache, che sono i miti e le cronache delle loro leggende, delle loro storie, nell'undicesimo, dodicesimo, tredicesimo secolo. C'è una scrittura ovviamente che precede tutto questo, che conoscono i nostri ascoltatori, perché la si vede ogni tanto, perché poi ovviamente, siccome noi stiamo parlando di cose che dette così sono ovviamente come dire, trattate da un punto di vista tra virgolette scientifico, nel senso che noi non parliamo di fisica ma di scienze umane, di storia, di mitologia, di antropologia, di etnografia, cioè tutti quegli ambiti degli studi dell'uomo, che l'uomo fa su se stesso per capire di cosa è fatto, e che riguardano la sua mente, che vede, dice, fa cose, immagina e ragiona. Allora la scrittura runica, le rune, ovviamente sono note perché tutto questo mondo, che è come dire imparentato in qualche modo con la tradizione dei Celti, ha subito un passaggio nel Novecento, un bagno tragico, perché se ne è servita ovviamente una cultura, è stato riscoperto o rimaneggiato in chiave nazionalista, e ad un certo punto, in particolare in Germania, tutto questo è stato rispolverato perché il nazismo ha mutuato, in particolare Himmler, ma non disdegnando ovviamente determinati aspetti del cristianesimo, lo stesso nazismo. Ovviamente noi non parleremo di questo oggi, l'ho solo ricordato perché diciamo è inevitabile non fare riferimento al fatto che quelle tradizioni, quindi anche l'archeologia che ha riportato a quel tempo, già c'era una discreta conoscenza, ha dato vita a una creazione ex novo sulla base invece di aspetti ben accertati archeologicamente e storicamente, di un culto che però veniva in tessuto di quegli elementi che dicevo di carattere nazionalistico, che sono invece totalmente proiettati in avanti rispetto alle origini, quindi a ciò che poi erano veramente i vissuti dei popoli di quel periodo, che hanno elaborato e dato vita a questa tradizione culturale, che è legata ovviamente a un mondo forte, duro, drammatico, quello dei ghiacci, della neve, del mare impetuoso, ma anche di estati anche miti, quindi della possibilità di in fondo anche riuscire a organizzare una vita come è stato. Certamente più tardi che nella zona della mezzaluna fertile, dove tutto era cominciato alcune migliaia di anni prima che queste culture si manifestassero. Quindi quello che trovano i missionari cristiani quando vanno in missione in queste zone, la zona estrema della Germania del Nord, della Danimarca, tutta la zona scandinava, e poi si spingono fino verso con le navi dall'Irlanda alla Islanda. Islanda, che è un luogo chiave, perché poi è proprio in Islanda che fuggiranno i gruppi che potremmo dire in modo improprio, ma che ci consente di capire cosa accade, ortodossi, quando appunto con la cristianizzazione, e quindi la cristianizzazione significa che i re vichinghi diventano cristiani. Alcuni sono intorno al 1100, 1090, c'è un certo Olaf, ci sono dei nobili che sono molto coinvolti nella conversione, non sappiamo in che modo nel dettaglio interiore, ma insomma manifestavano esteriormente una profonda, e quindi questo ha generato grosse difficoltà per chi conservava i culti cosiddetti pagani, cioè quindi il culto di cui stiamo per dire due cose, e molti gruppi di cosiddetti appunto ortodossi, nel senso refrattari all'accettazione du cur, siamo nel XII secolo, della cristianizzazione ormai compiuta, se ne vanno in Islanda, ed è lì che il grosso della tradizione viene poi trasfosto in forma scritta e quindi ci ritorna. Quindi l'Islanda è un luogo importante, anche se lontano, un posto strano, perché l'Islanda è un posto assolutamente inospitale, e infatti ancora oggi è abitato da poco più che 300.000 abitanti, perché è una piccola isola in fondo, anche se comunque bellissima naturalisticamente, ma con un clima non proprio,
e anche il vulcano
non proprio favorevole. Addirittura quando dall'Islanda si partirà e si prosegue fino alla Groenlandia, le comunità che lì tenteranno di costruire, come avvenne in Islanda, sono i vichinghi che arrivano lì, a un certo punto non sopravviveranno. Nel XVI secolo proprio si estingue quella comunità. Noi abbiamo i resti archeologici in Groenlandia di una estinzione come i dinosauri. Ovviamente è una piccola cosa perché è avvenuta localmente, ma lì, quando si è andati a coltivare la terra, i venti che spazzavano via le coste, quindi la salinizzazione del territorio, che significa filtraggio del sale del mare che si deposita fino anche a distanze considerevoli dalla costa, non essendo considerata da costoro che quando arrivavano non avevano idea di che cosa fosse questa cosa che invece per noi oggi
che chiamavano terra verde,
esattamente, e invece fu fatale, perché la capacità di soddisfacimento dei bisogni alimentari per quella popolazione finì nel giro di pochi secoli. Un po' come anche in una forma completamente diversa avviene nell'isola di Pasqua, ad esempio. Avvenne nell'isola di Pasqua. Quindi la Groenlandia fu poi invece la condanna. E lì c'è congelato delle chiese cristiane, ci sono dei momenti drammatici, e si pensa che addirittura si sia arrivati a una crisi tale di carestia e di fine che ci sono stati casi di cannibalismo. Siamo nel XV secolo, no, nostro, nel senso, mentre c'era quello che noi chiamiamo il Rinascimento in Europa mediterranea, lì avveniva questa tragedia. Quindi questo per dire che quello che sappiamo non è proprio perfettamente chiaro, come per quanto riguarda la Grecia, dove c'è stata un'attenzione immediata già nel mondo antico rispetto alla loro storia, quindi abbiamo poche informazioni, spesso contrastanti, quindi questi miti non sono netti, sono dinamici, sono organizzate storie, ci sono varie saghe. I dati essenziali sono quelli che sto per dire brevissimamente e chiudo. La figura centrale del mondo mitico religioso norreno è Odino, che è Wotan in Germania, questo per dire che poi è lui che viene recuperato anche
che Wagner,
esattamente, anche nel, lo stavo per dire, nella, nella cultura musicale, che si associerà e verrà utilizzato. Wagner però è morto da un bel po',
molto
da,
tempo.
Non, non è mai stato nazista perché semplicemente era morto. E poi chissà, probabilmente non, lui era anarchico all'inizio,
sì, combatteva con Bakunin, era il redattore in realtà della rivista di Bakunin, sì, cioè, è scappato,
che storia,
a Dresda.
Beh, insomma, comunque Wotan, Siegfriedo ovviamente sono, e quello che sto per dire a certi ascoltatori ricorderà inevitabilmente, ma è noto anche un recente film di Peter Jackson, che è poi legato al libro di Tolkien, che è La Signora degli Anelli, perché è fortemente, fortissimamente ispirato il mondo che inventa Tolkien per il suo romanzo a, questo, a questa tradizione mitico-religiosa, e con anche altre sue idee che poi gli consentono di costruire il suo mondo nel libro. Ma c'è un forte legame, quindi adesso vediamo. Allora io qui ho, vorrei appunto ricordare che la figura centrale è Odino, che è, non è definito con certezza, perché è il dio della guerra, è il dio della sapienza, della magia e anche della poesia, quindi è una figura complessa, molto molto potente, che governa su un mondo, su nove mondi, e questo, adesso io ricorro al Signore degli Anelli così ci semplifichiamo, i mondi sono separati da boschi insormontabili, da foreste fittissime, no? Nei quali durante questa storia che si raccontano questi popoli ci sono delle fasi, una fase originaria e poi a un certo punto in un mondo compaiono gli uomini, che sono quelli che raccontano questa storia e parlano di queste divinità, di questi mondi, e del fatto che c'è un Olimpo, un al di là, il Valhalla, e c'è anche un'apocalisse che viene che si chiama Ragnarok, questa apocalisse, che è la fine del mondo sostanzialmente. Il dio Odino viene inghiottito da un lupo in questo scenario apocalittico norreno, e poi viene vendicato da un'altra divinità, che è Bjor, che lo distruggerà spaccandogli le fauci, gliele allarga, come si vede anche nei dipinti che nel gusto neoclassico del XVIII secolo recuperano i miti, per esempio Ercole, che combatte il leone di Lernia e quindi gli allarga la bocca, gli spacca la mandibola per non consentirgli più di mordere, quindi gli annienta la potenza, che è il morso, che è di qualche tonnellata, mi sembra, il morso di un leone. quindi questa divinità, questo Odino, è
ucciso la figura...
Prego? No, morirà alla fine ed è la figura centrale, però in realtà la battaglia che conduce Odino è contro in particolare Thor, che è anche un dio forse a tratti in qualche momento più importante di Odino, un dio molto vicino agli umani, bonario, comico, ma anche assolutamente rude, anche feroce, definitivo nelle sue scelte, quindi molto 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 umano. Non c'è nessun legame ovviamente con il cristianesimo, semplicemente perché anche il cristianesimo, la religione cristiana, che ha un dio, un figlio, no? Non fa altro che recuperare cose che sono saltate in mente qua e là un po' ovunque in quello che è il mondo di cui parliamo. E quindi Odino e Thor non sono ovviamente Dio e Cristo, ma l'esito che c'è nella figurazione popolare ci fa pensare che il ruolo che ha Thor è quello appunto di una divinità che somiglia, anche se non ha niente in comune e peraltro viene prima, a quello che poi gli viene proposto. E quindi è anche facile che per analogia, e che è lo strumento missionario per antonomasia, quello che praticamente sussume completamente ciò che trova, perché è, siccome è metafisica pura,
siamo uguali,
sì, quindi, ma anche però fondata su una realtà vera, perché poi si parla di umani, si parla di natura, quindi c'è un fondo di verità nell'analogia inevitabile, che è di tipo linguistico, a monte del linguaggio e delle lingue. Beh, insomma, non è difficilissimo, come per Zeus, far diventare Odino il dio cristiano e Thor appunto una specie di Cristo. Perché dico questo? Perché dagli scavi archeologici uno degli oggetti più diffusi è un piccolo martelletto stilizzato ormai, come è normale quando diventa un molino, che viene portato al collo dal popolo di quelle terre. Esattamente come la croce verrà sostituito già appunto in epoca di cristianizzazione, perché è con una funzione analoga, perché la croce, che è uno strumento che viene veicolato con tutto un apparato teologico che non viene mai comunicato a chi viene indotto alla conversione, più o meno con astuzia, forza o convinzione o altro, ma sappiamo bene che la croce diventa poi uno strumento di difesa, è un amuleto nella mente di chi lo porta, e poi soprattutto la Chiesa non ha potuto rinunciare al fatto che dovendo parlare di magia, cioè che in un'ostia c'è Dio stesso, quindi è chiaro che è una cosa magica, loro parlano di fede, e quindi che siccome è tutto vero, quella non è magia perché è vera, ma è una visione interna che diciamo noi accantoniamo e consideriamo appunto una magia, come tutti gli altri popoli hanno le loro magie, dove per magia si intende l'evocazione di un mondo che non c'è, un altrove, entità invisibili, tutto quello che potete immaginare, detto molto grossolanamente. E quindi in questo sistema, in questo pantheon, entrano in gioco degli elementi facili per il cristianesimo, perché il martello di Thor simboleggia il tuono, poi torna indietro come un boomerang, lui ha anche altri oggetti, lui ha una cinta che lo rende molto più forte, un cinturone e dei guanti, che sono anch'essi, poi insomma è molto forte, grosso, è rosso, no? Però in particolare il martello, che è il tuono, fa piovere, e quindi è inevitabile che per il contadino, chi ha bisogno che la terra dia anche i suoi frutti, il martelletto al collo è un oggetto, un amuleto che auspica la pioggia. Vedere rituali nella Italia dell'epoca di sacerdoti locali che utilizzavano la croce come strumento, come amuleto per far piovere, è una cosa normale nella tradizione cosiddetta cattolica popolare. La Chiesa ovviamente ha lasciato sempre fare, perché altrimenti non poteva neanche durare una settimana se non avesse accettato che queste analogie poi producevano questi effetti, e quindi quello che loro avversano, e che però è la essenza della religione, cioè il sincretismo, è il fatto che quindi loro poi si sono in 2000 anni adattati inevitabilmente ai luoghi e si sono accontentati di sostituire a determinate statue le loro effigi, a determinati e accettando che all'interno di riti, di culti, si sommasse la visione cristiana. Cosa resta, cosa sopravvive, cosa si determina? Questo ne parliamo tra breve. Io aggiungo solo che oltre a Thor poi ci sono un'altra serie di personaggi di cui non possiamo approfondire e con nomi anche impronunciabili in lingua originale, le mogli, i figli, i nomi dei cavalli, dei vari altri eroi. Un'altra figura importante è Loki, che è il dio dell'astuzia, dell'invenzione e ingannatore, è un diabolico, è l'abile ingannatore, quindi la mistificazione. Non si sa bene neanche la sua sessualità, e questo ovviamente rispecchia una serie aspetti che si ritrovano
ambigui,
certamente, fondamentali, perché poi tutto il rapporto, io vado veloce perché ho tutti i miei appunti con appunto i nomi impronunciabili, ma ci corre obbligo di dover dare spazio adesso al resto della puntata, e quindi chiudo, oltre a, quindi a questo Loki che ha tutto un suo ruolo, è fondamentale, un aspetto è molto importante. L'altra cosa che conta sono i giganti, di cui avevo accennato prima. I giganti sono quello che resta della natura nella relazione con la cultura, che è rappresentata da questi personaggi che ho detto prima. Quindi questo scontro e quindi i giganti, vi ricordate anche nel caso del Signore degli Anelli, ci sono addirittura proprio, c'è Barba Albero, gli alberi che poi gli si alleano, perché chiaramente Tolkien fa un discorso suo, fa quello che vuole, però ecco, in qualche modo il Barba Albero, questi giganti che camminano, ovviamente i giganti nella cultura norrena mitica sono un'altra cosa, ma è questo, cioè la simbologia di un mondo naturale, e quindi Thor combatte contro questi giganti che sono i suoi antagonisti nelle vicende mitiche narrate nelle grandi saghe. E si chiamano Jotun in lingua originale, fortissimi, ovviamente enormi, potentissimi, e si oppongono appunto agli dei che creano il mondo, e loro difendono invece una preessenza di un cosmo che poi collasserà, come ho detto, e quindi ci sarà questa fine. All'interno l'uomo vive e si serve, l'uomo norreno, e si serve di tutto questo per spiegare il mondo in cui vive. Arrivano i cristiani, ovviamente, e questo determina un conflitto. Io poi vi ho detto a un certo punto all'inizio che c'era stato un punto in cui una parte se ne va in Islanda, e lì poi c'è appunto in particolare mi pare i figli di Ascia di Sangue, mi pare che era il nome di un, io lo traduco nella nostra lingua perché è impronunciabile, si chiama Ascia di Sangue, questo grande condottiero coinvolti in questa vicenda che li condurrà poi in Islanda nel IX secolo, se non ricordo male. Dovrei adesso rivedere qui gli appunti, ma così. Quindi adesso io ti lascio un attimo, perché tu volevi aggiungere delle cose sulla evangelizzazione di queste terre.
Dico, c'è anche un'altra divinità che è Freyr, credo che sia.
Ah sì, certo, sì, ce l'avevo. Ma io ho detto che ho tagliato un po' perché sono.
Diciamo è la fertilità, se
sì,
volete.
Esattamente. Sì. Ah, giusto, l'avevo.
Una divinità dionisiaca in qualche modo.
Ce l'ho qua. Beh, comunque no. Intanto dici. Apriamo adesso sentiamo invece un brano.
Sì, infatti, ho visto che siamo andati alle origini della mitologia, appunto, di questi paesi, di quest'area scandinava. Andiamo in qualche modo alle origini del heavy metal, che è poi l'argomento musicale della puntata. L'heavy metal non ha, ovviamente, come un po' tutti i generi musicali, una data ufficiale di nascita, insomma, e per cui diciamo bisogna cercare un po' le origini sparse tra tanti gruppi che appartengono in generale al rock, quindi alla roccia, all'hard rock, alla roccia dura, fino poi a una codifica di un genere che appunto viene heavy metal, quindi metallo pesante. Cerchiamo di capire come si induriscono questi suoni a partire dagli anni 60. Inizieremo con i Kinks, che è un gruppo inglese del 64, siamo quindi proprio in piena epoca beat, e con il brano You Really Got Me, che lo segnaliamo non solo per...
A parte che lo conoscete.
Sì, che è molto noto, insomma, peraltro rifatto anche da Ivan Allen, e che vi segnaliamo non solo per, come dire, la durezza dei suoni, quanto perché nella storia d'amore di cui si parla in questo testo si esprime in qualche modo una sorta di possessione da parte della donna, cioè della donna da parte dell'uomo, quindi il cantante, quindi l'uomo, insomma, dichiara di essere in qualche modo posseduto totalmente dalla sua amata. Quindi facciamo sentire questo, poi passiamo immediatamente ad un altro. questi erano i Kinks, e per rimanere in ambito beat, quindi proprio alle origini della storia del rock in genere, passiamo a Helter Skelter, altro brano famosissimo dei Beatles, tratto da White Album del 1968, che poi penso diciamo tornerà un po' nella nostra ricostruzione delle vicende più in generale sataniche, piuttosto che relative alla Scandinavia, cosiddette sataniche. Quindi ascoltiamo quest'altro brano famosissimo. Quindi avete sentito, come dire, come i Fab Four che da Help Me, quindi proprio dagli esordi, che facevano urlare le ragazzine, in qualche modo nel 68, proprio quindi in un anno generale di rottura culturale, distorcono sia le loro voci che le chitarre, portandole ad un livello estremo, che poi ritroveremo appunto nel percorso che vi vogliamo.
È quasi anche
offrire.
Già cominciata, già finita. Perché,
sì, effettivamente. Più
già il brano del 64 era abbastanza... come dire, se uno pensa che siamo 46 anni fa,
sì, insomma, comunque
fa il suo effetto. Qui ovviamente i Beatles si potevano permettere di fare qualunque cosa, e quindi hanno fatto anche questo, mentre magari dall'altro lato c'era Yesterday, quindi,
sì,
insomma, però hanno fatto anche questo proprio perché erano inevitabilmente
liberi.
Portati a sperimentare, e quindi hanno aperto la strada a qualcosa che sentite queste sonorità, mi sembra che più esplicite di così,
sì,
quasi definitive. Il resto poi sarà solo una raffinata ricerca di estremizzazioni anche velocizzate, e poi adesso vediamo dove ci porta, insomma.
E quindi prego, insomma, lascio la parola.
Allora adesso ecco, torniamo un attimo alla parte e poi ci sentiremo i brani
poi ritorniamo.
Successivi.
Torniamo al passaggio alla cristianizzazione della
Scandinavia. Sì, adesso rapidamente vediamo
i confini cronologici, più
sì,
o meno,
vediamo
poco
che cosa succede, e poi abbiamo cercato di dare un'idea di che mondo
si sta preparando.
Intanto diciamo che più o meno dal IX all'undicesimo secolo i cosiddetti vichinghi, quindi diciamo i popoli norreni, hanno un ruolo importante, sono un popolo che ha una sua anche importanza politica, in qualche modo fondano, appunto colonizzano l'Islanda, arrivano in Groenlandia,
ma soprattutto arrivano in
fondano
America,
città irlandesi,
quella che poi noi oggi chiamiamo America, quindi diciamo,
intorno all'anno 1000,
sì, intorno all'undicesimo secolo, dodicesimo secolo, e quasi
fondano città irlandesi,
archeologicamente provato che loro abbiano raggiunto le cose di Terranova,
e quindi insomma arrivano Kiev, hanno contatti con l'impero bizantino, quindi comunque
perché si erano inventati una chiglia speciale,
erano navigatori,
una chiglia speciale, dei materiali, avevano delle navi, adesso non possiamo entrare nel dettaglio ma magari ne riparleremo in qualche altra puntata, non so, ma insomma
però
le navi
diciamo
vichinghe sono importanti,
che quando i cristiani si imbattono con la Scandinavia, comprendente anche la Danimarca, quindi con una pendice continentale, trovano un popolo con una sua potenza anche, insomma, e quindi diventa, nell'ambito di quella che dicevamo alcune puntate precedenti, nel periodo, quindi siamo più o meno nel periodo Carlo Magno, Ludovico il Pio, che inizia la cristianizzazione del nord Europa a fini politici, diciamo solo questo per ora. Quindi la prima tappa ovviamente della cristianizzazione della Scandinavia è la Danimarca, e il punto centrale è la sede di Amburgo Brema, che è quella che inizia, da cui inizialmente partono i missionari, e è molto legata a questioni re, corte, investiture anche lì, quindi diciamo che è legata a questioni di potere che specialmente nella parte scandinava proprio lentamente diventano patrimonio popolare, quindi la cristianizzazione è abbastanza più rapida in Danimarca che non in Scandinavia, in particolare in Norvegia, che è quella che più ha resistito, per cui più o meno comunque i confini cronologici sono intorno all'XI-XII secolo, viene data, cioè, diciamo, il primo re battezzato è dell'826, ma Danimarca.
Beh, già novescovi, eh?
Sì, già novescovi, però la prima...
Già nel IX secolo ci sono i primi vescovi.
Nel 1103 viene fondata l'arcivescovato a Lund, che è il primo proprio in terra scandinava, sì. Quindi comunque...
Sì.
C'è una certa... E comunque c'è resistenza cosiddetta pagana.
Come no? Certo, certo.
Tre frasi, per esempio tu dicevi che la loro mitologia spesso è raccontata dai cristiani. Uno dei cronisti principali è Adamo da Brema, che scrive delle divinità principali, quelle che abbiamo detto non ripetiamo perché non c'è tempo. Però... congiungiamo tutto con un paio di frasi, cioè noi abbiamo detto, siamo partiti da questa scena black metal norvegese che si rifà a questi eventi e mitologie che abbiamo descritto e filtrata da in generale la cultura cosiddetta
semplicemente come veri in quanto riconosciuti coevi alla popolazione locale nativa, e quindi viene rigettato quello che è invece proveniente da lontano, e cioè la religione giudaico-cristiana, che viene percepita come molto 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 lontana ovviamente da...
fondamentalmente questo passato mitico che viene raccontato anche spesso dalla cristianità viene recuperato di riflesso del, diciamo, pangermanesimo, per riassumere quello che hai detto tu prima sull'idea,
sì,
sul recupero che poi arriva al culmine col nazismo dei loro miti fondativi, e quindi in Scandinavia hanno un'ulteriore localizzazione dei loro miti scandinavi oltre che quelli tedeschi, e Tolkien per esempio è uno che racconta in un racconto molto divulgato questo scenario, e quindi in un breve passaggio i personaggi che sono protagonisti dei fatti di cronaca che abbiamo detto in apertura. Uno in particolare, che è il più controverso, che è quello che ha ucciso il chitarrista e fondatore del gruppo di cui faceva parte, e poi ne ha fondato un altro che è molto famoso e che si chiama, cioè, ha un nome abbastanza
difficile da ricordare.
No, c'è. Sì,
abbiamo il nome.
Varg Vikernes. E dice per esempio in una sua sul suo sito, fondamentalmente in una dichiarazione che è un testo,
lui è in galera
per l'omicidio del cantante,
cioè, 20 anni si è beccato,
21, che è il massimo della pena in Norvegia, poi vabbè, lui
c'è
tutta la sua vicenda processuale comunque, però dice, per riassumere in una frase tutto quanto: sono cresciuto leggendo le tradizionali favole scandinave, dove gli dei pagani sono rappresentati come creature maligne, come trolls o goblins, e noi tutti sappiamo che l'Inquisizione cambiò Freyr, Dioniso, Bacco, eccetera, in Satana. Tolkien non fu da meno, egli cambiò Odino in Sauron, nei miei antenati pagani, nei combattenti Urukai. Per me le forze oscure che attaccano Gondor sono come i vichinghi che attaccano la Francia cristiana di Carlo Magno. Le forze oscure che attaccano Rohan sono come i vichinghi che attaccano l'Inghilterra cristiana. Posso aggiungere che i vichinghi alla fine persero la loro guerra, così come fecero Sauron e gli orchi. Preferirei combattere per quello in cui credo che vivere per altre cose. Quindi unisce praticamente tutto questo in questa dichiarazione, che sono abbastanza significativa, anche in riferimento a quello che lui dice, alla parola satanismo, appunto. Lui dice Satana è quello che i cristiani hanno chiamato non cristiano.
Lui, partendo da un discorso moderno, mettendo in discussione l'assolutismo cristiano, che ovviamente è ormai smascherato, e quindi nel relativismo bestia nera di Ratzinger, dice: il mondo cristiano vale almeno tanto quanto il mio mondo, e come io dicevo prima, quella, la tradizione filtrata ormai già dalla presenza cristiana ha dismorfizzato tutto quello che è il mondo immaginario e quindi anche poi le creature inferiori rispetto ai, alle divinità delle, delle mitologie, le divinità minori che poi popolano quei mondi e appunto diventano orchi, diventano strumenti che vengono rovesciati come il male che viene sconfitto. Ma qui ovviamente non possiamo entrare nel dettaglio perché il tempo stringe.
Quindi, qui diciamo appunto che appunto il riferimento al satanismo è qualcosa che i cristiani chiamano Satana, loro
sì,
non si riferiscono
sì.
Al
no,
a
noi infatti guardando dal di fuori
è un nome che non tutti si riconoscono.
Noi ne parliamo dicendo vediamo cosa dice di A e cosa dice B e cerchiamo di capire, però è una ricostruzione in cui oggettivamente
tutto questo c'è
quello che dice
culturale.
Questo signore in prigione con tutta questa storia alle spalle abbastanza inquietante ha però una logica inevitabile che è quella che dicevamo prima, è tutto relativo, ovviamente lo diciamo noi questo, quindi le mie ex divinità hanno la stessa dignità di quelle che tu mi hai importato e anzi tu importandole hai dovuto rovesciarne il senso. Questo lo dice lui, ma lo dice chiunque, perché se voi andate a sentire un nativo appunto delle coste del Labrador, quelli che noi chiamiamo gli indiani del Nord America, in particolare adesso stanno sulle Jeep perché Cherokee ci si chiama un'automobile ed era uno dei tanti popoli dei tanti gruppi dentro quei popoli. Loro parlano, avevano tutto un loro sistema, gli è stato scardinato, distrutto, perché il cristianesimo deve prima estirpare e poi ripiantare i semini dell'umile coltivatore della figlia del Signore, no? E quindi in questo modo, allora questo è avvenuto ovunque, il problema è che il cristianesimo non è che è vero, e quindi ha diritto assoluto a fare questo, se lo dicono loro, ma oggi noi sappiamo che non è così e che è solo una delle religioni, in particolare qui, del Mediterraneo, che per circostanze evidenti si sono associati col più grande impero che l'umanità abbia mai conosciuto, che è stato l'impero romano, se non altro perché ha funzionato, come dire, dal loro punto di vista benissimo per quasi mille anni in qualche modo, quindi qua,
non poteva andargli meglio.
Si sono beccati un apparato in cui c'era un diritto, non era difficilissimo, hanno beccato pure uno che ha detto vabbè facciamo che il tuo Dio diventa il Dio nostro e tutto a posto, tanto io ci credo, ma non ci credo, non me ne frega niente. Oggi è chiaro che Costantino era un genio ovviamente della cultura democristiana, direi
il primo
no, i primi democristiani sono i lapsi.
Siamo già
rettesi lunghi, tardo primo secolo, primo...
Torniamo nel Novecento e all'industria,
sì,
culturale.
Andiamo avanti con un brano musicale,
sì, un paio di brani velocemente, e parliamo sempre di grandi classici, entriamo negli anni 70 che iniziano in questo modo con i Black Sabbath, che nel loro primo album, la prima canzone intitolata a sua volta Black Sabbath, compongono un tipo di brano fondato su uno dei più grandi divieti storici che la religione cattolica abbia messo sulla musica e che ha retto, diciamo, fino al Medioevo, ovvero il diabolus in musica, cioè quella combinazione di accordi che nel Medioevo si riteneva sovraeccitasse in qualche modo gli anime e che quindi li portasse al di fuori da una placida contemplazione
erano terrorizzati da Dioniso.
Esatto. E quindi questa prima canzone del primo album di Black Sabbath si fonda proprio su questa struttura.
Ma guarda un
peccato,
po',
andiamo a sentire. quindi avete sentito questa, la ripetizione ossessiva di questo accordo peccaminoso. Poi passiamo a questo punto, direi di saltare all'altro brano degli Iron Maiden, cioè dei Black Sabbath, che era Iron Man, stranoto insomma, e passiamo all'altro grande gruppo di questi anni, ovvero i Led Zeppelin, che con Immigrant Song diciamo compongono una canzone dedicata a Leif Erikson, ovvero, visto che si era parlato appunto della colonizzazione, della scoperta anzi del Nord America, fu un esploratore islandese che appunto scoprì la regione della Terra Nova, e loro dedicano questa canzone recuperando nel testo diciamo degli elementi appartenenti appunto alla mitologia nordica che abbiamo sentito prima, e vi leggo una breve diciamo alcuni versi che dicono così: veniamo dalla terra del ghiaccio e della neve, del sole di mezzanotte dove sgorgano le fonti di acqua calda, il martello degli dei guiderà le nostre navi verso nuove terre per combattere le orde, cantando e piangendo, Walhalla sto arrivando. E quindi sentiamo anche questa
storia. Walhalla era, diciamo,
era il castello dei morti in battaglia.
Gli eroi morti in battaglia. Quindi, che poi erano tutti, nel senso che bisognava morire così.
Sì, certo.
Oggi a noi ci fa sorridere, ma era la vita di tutti i giorni, non è sì. Che uno dice, oggi io come ci finisco in Valhalla?
Quindi i Klingon, lo spirito dei Klingon era recuperato da questa cosa, insomma, quindi probabilmente.
Certamente, certamente i Klingon...
Questo è un buongiorno per morire.
I Klingon hanno molto a che fare con queste tradizioni.
Questo è un buongiorno per morire, non erano i Klingon.
Non sono. Vediamo le Zeppelin, allora, sì. In questo celeberrimo brano.
Questo pezzo, insomma, che appunto anche come tipo di voce è molto, diciamo, ritornerà insomma nella storia dell'heavy metal. Quindi io direi di passare velocemente a un altro gruppo fondamentale nella storia, un po' meno noto insomma rispetto a quelli che abbiamo fatto sentire, cioè i Blue Oyster Cult, però molto molto importanti, perché non solo arrivarono un po' a codificare questo linguaggio, diciamo soprattutto nei testi delle storie proprio incentrate sulla presenza di mostri dagli inferi, e quindi d'una presenza degli elementi infernali nella vita quotidiana, ma per noi molto importanti perché questo brano fa parte della colonna sonora di Halloween di John Carpenter, come insomma immaginiamo sappiate. John Carpenter è sempre uno dei pochi registi che cura totalmente l'impianto musicale dei propri film, e che quindi in qualche modo
ha anche scritto alcuni brani per i film,
tra cui quello di Halloween.
Sì, appunto, anche, oltre che regista, è anche compositore. Delle stesse musiche, però appunto la presenza la presenza di Blue Oyster Cult in qualche modo nobilita questo gruppo proprio nel filone cinematografico. Vi diciamo subito che
è un film fondamentale
per la storia dell'horror, anche ovviamente bellissimo.
Anche perché nasce uno dei grandi, forse il più grande dei personaggi horror,
degli incubi cinematografici,
vari sequel.
Ma noi non siamo molto fan dei sequel.
No, però il pubblico
Michael Mayer
testimonia
Michael Brano.
Sì, no?
Jesus.
ecco, avete sentito, il brano si chiamava Don't Fear the Reaper, cioè non avere paura del mietitore, ed era del tristo mietitore. Del 1976, avete sentito appunto una forma musicale molto meno dura o conflittuale, insomma, rispetto a quelle che abbiamo fatto ascoltare prima, però appunto il testo è proprio, recita proprio in questo modo: tutti i nostri giorni sono giunti qui, ma non ora, loro se ne sono andati, le stagioni non temono il mietitore, neppure il vento, il sole e la pioggia, andiamo piccola a non temere il mietitore. E quindi c'è, cioè, questa storia d'amore, di fuga dal mietitore, però una fuga impossibile. E quindi passiamo alla parentesi cinematografica,
visto che diciamo che brevissimamente diciamo che tutto quello che abbiamo detto finora, quindi l'immaginario del soprannaturale è legato, adesso siamo già ampiamente nel discorso di metal, quindi un genere che si sviluppa, diciamo, alla fine degli anni 70 e principalmente negli anni 80, periodo in cui già da tempo il cinema aveva affrontato alcune tematiche centrali, tratte anch'esse dalla letteratura horrorifica, da Lovecraft o da Edgar Allan Poe ad esempio, e questo cinema ha radici già negli anni 60, e noi in Italia abbiamo ad esempio uno dei maestri riconosciuti anche negli Stati Uniti, che è Mario Bava, con tanto di figlio anch'esso regista. Figlio anch'esso d'arte, perché anche il padre di Mario Bava era un regista. Mario Bava nel 60 fa quello che è ritenuto da tutti i cultori uno dei capolavori assoluti del cinema horror, che è La maschera del demonio, e siamo appunto in discorso ampiamente cristiano, perché il film, senza svelare eccessivamente la trama, parla di caccia alle streghe in qualche modo, ecco, quindi con elementi ovviamente soprannaturali.
Io vorrei solo aggiungere questo che stai dicendo, che è molto importante, ma credo che forse ne riprenderemo in una puntata dell'anno prossimo,
forse dedicata a
che, sì, perché vale la pena, nel senso che quello che sto dicendo ha una motivazione, nel senso che l'horror italiano, che ha Bava come maestro fondativo, e poi c'è D'Argento, sono questi i nomi che tutti conoscono, non ha potuto godere come genere dello stesso successo che hanno goduto altri, di cui hanno goduto altri generi, proprio perché l'Italia è un paese cattolico, e quindi c'è stata una difficoltà produttiva ovviamente da parte di chi scriveva soggetti, sceneggiature, osteggiata almeno in quel periodo di cui parli tu, cioè il tempo di Bava, sostanzialmente dal governo, che era ovviamente molto filo vaticano, e quindi c'era una volontà di non aprire queste cateratte dell'orrore
cinematografico. Certe tematiche.
Poi ovviamente l'orrore Argento, che infatti arriva molto dopo, perché poi Profondo Rosso, che è il nuovo volto dell'horror, più che i primi suoi tre film, Inferno, poi, che il cui nome
esplicita
le tre madri,
la tematica,
che è piuttosto brutto, che è il terzo dopo Suspiria, siamo però già negli anni 70, il compimento rispetto alla censura, il controllo è stato risolto, e quindi però il genere è stato, come dire, anestetizzato in partenza, e quindi c'è poco, purtroppo, ma ne riparleremo.
Sì, tornando a noi, tornando soprattutto al discorso che si faceva prima riguardo al sincretismo del cristianesimo, varcando i confini del cinema italiano horror, possiamo usare un film come Tre d'Union, un film di Craven dell'87, meno noto rispetto ai suoi classici. Craven è Nightmare, diciamo, e non diciamo tutti gli altri, perché è comunque una produzione abbastanza vasta. Questo film è Il serpente e l'arcobaleno, appunto meno noto, ambientato ad Haiti, dove c'è una scena chiave riguardo al discorso del sincretismo cristiano. Ad Haiti c'è una processione dove viene portata a spalla da degli haitiani una Madonna. Nella scena successiva, una Madonna con dei serpenti. Nella scena successiva noi vediamo che all'interno della storia della Madonna...
È una cosa che in Italia la potete vedere invece a Cocullo, ecco, in Abruzzo. Però non è la Madonna, ma è il santo locale.
Prego. Esatto. Nella scena successiva a questa processione noi scopriamo... che all'interno della statua della Madonna c'è la statua di una divinità haitiana, quindi è una doppia divinità portata in spalla dagli haitiani. Il film parla di un antropologo che si occupa appunto di morti sospette legate al voodoo, ovviamente. Questo per dire che...
Poi c'è Heavy Metal, che poi c'è invece il film con il titolo Heavy Metal, che è un film d'animazione dove c'è una carrellata
d'animazione che in Italia è stato nelle sale pochi minuti, perché chiaramente è una censura spietata riguardo a quello che per noi è percepito ancora come cartone animato, nel senso alla occidentale, dove invece ci sono scene molto violente, e sì, che questo film viene appunto coniata la parola Heavy Metal. tornando alla...
No, viene esplicitato.
Viene esplicitato, sì, 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 cioè in questo metallo pesante.
Si, si parla di heavy metal nei primi anni 70, in realtà.
Sì, cioè, era proprio musicale, riferito ad un concerto di Blue Oyster Cult che vi abbiamo fatto sentire, i giornalisti, un giornalista lo chiamo così. E quindi siamo in chiusura.
Siamo in chiusura, siamo in chiusura, i tempi stringono.
C'hai un film chiave, ultimo?
Beh, un film chiave, allora, diciamo che allora un film molto interessante, più che chiave, cioè sono solo due che cito di corsa. Uno è sempre stiamo parlando di Craven,
perché al metal poi ci arriva anche Argento.
Ci arriva anche Argento con Fenomena, ad esempio, film dove abbiamo un pezzo appunto degli Iron Maiden e un altro di Motorhead. Fenomena, film anche molto complesso, dove tra l'altro ovviamente partecipano i curatori della Cronosonata, sono sempre i Goblin.
L'ultimo grande film di Argento.
E anche il suo preferito, tra l'altro, sì, a sua detta.
Esatto.
E coattrice molto nota, conosciuta anche una volta in America, ad esempio. E questo film, la Cronosonata...
Nonché moglie di Hulk.
Ah, ecco. Esatto.
Il primo... Lou Ferrigno.
No, ma nell'ultimo cinematografico.
Ah,
no, la moglie del film. La fidanzata, poi, lì.
E diciamo riguardo Fenomena che, nonostante l'uso appunto di questi pezzi metal, comunque la regia di Argento non cambia, perché mantiene dei lunghi piani sequenza e lo stile è comunque costruito dalla colonna sonora organizzata sempre dai Goblin, che è il gruppo storico che scrive musica per Argento. Concludo gli ultimi due film al volo che ci possono aiutare in questo percorso. Uno è sempre tornando a Craven, Sotto Shock dell'89, che a curare l'impianto musicale, che vede pezzi, un pezzo di Megadeth, uno dei Bonfire, insomma uno di Iggy Pop, quindi grandi nomi della scena metal, hard rock, eccetera. Ma il curatore della colonna sonora è Alice Cooper, che è un personaggio fondamentale in questo scenario, in quanto già nel 71 fa quello che Marilyn Manson fa oggi, cioè inizia con un tour per il suo disco The Killer per gli Stati Uniti, dove si esibirà sul palco con forche, strumenti di tortura, quindi oggetti che rimandano chiaramente all'inquisizione cristiana, nonché un pitone vivo intorno al collo, che comunque fa sempre piacere. E questo è per il film Sotto Shock, ovvero Shocker dell'89 di Craven,
che peraltro è un bellissimo film.
Peraltro un film
molto
vedetevelo, non vi diciamo diverso bello rispetto agli altri, ma molto interessante
da vedere, molto interessante sulla televisione, anche
sulla televisione e sulla
corrente
pena
in
morte,
esatto, e sulla pena di morte, quindi vedetelo, vale la pena.
L'ultimo film di cui parlo, che rimanda invece a un immaginario che è sia totalmente metal che horror, che è quello dei morti viventi. Quello dei morti viventi non affrontiamo adesso questo tema perché siamo in chiusura, quindi ci metteremo ore e ore, ma cito questo film che è Il ritorno di morti viventi, un film diretto da Dan O'Bannon, che è uno sceneggiatore noto per ad esempio Dark Star di Carpenter, altro regista horror, oppure Atto di forza di Paul Verhoeven, e nonché Alien, quindi è uno sceneggiatore che ha fatto questo film dell'85.
Paul Verhoeven, di cui potete comprare in libreria in questi giorni un libro su Cristo.
Ecco, penso, ha fatto Robocop, ma anche Cristo, quindi
a suo modo lui
Cristo contro Robocop.
È ovviamente un Cristo storico, non c'è niente di religioso, lo potete leggere, è interessante.
E dicevo, questo film è interessante perché in realtà tutto il film è un omaggio al primo grande regista che ha portato sullo schermo gli zombie, che è George Romero, con la nota trilogia che vede La notte dei morti viventi come primo, con collaborazione sempre di Argento per i primi due, Zombie e Il giorno degli zombie. Questa è la trilogia classica. Da qualche anno, che siamo ormai però nel XXI secolo, sono usciti dei remake.
Prego.
Chiudo, questo film, la colonna sonora, l'ultima cosa che è la cosa interessante, vede un altro sottogenere, che è quello del punk horror, diciamo così si può definire, con una musica divertente, diciamo così, delle 45 Grave, che si chiama Party Time, che viene messa nella scena in cui gli zombie resuscitano, scena che peraltro non si vedeva da molto nell'horror, anzi proprio dal primo film di Romero, e un pezzo di The Damned, che sono un noto gruppo inglese che hanno avuto a che fare anche, tra l'altro, con Sex Pistols, quindi la scena punk inglese.
Vai.
Sì, un attimo solo ci vuole dire.
Allora, diciamo, vabbè, noi abbiamo fatto questa rapida carrellata a partire dal genere black metal, che comunque sul quale non abbiamo dato un giudizio estetico, e diciamo però che insomma l'industria l'industria culturale ha influito su questa filone. C'è anche un white metal, che è quello cristiano, per
sì,
esempio, quindi, insomma,
li possiamo far sentire.
Per cui, in conclusione, diciamo, una frase di questo personaggio che abbiamo seguito, personaggio molto ambiguo, accusato anche di nazismo, lui ha sempre smentito, ma insomma, che dice a
beh,
proposito?
Però insomma c'ha delle posizioni antisemite.
C'ha delle posizioni antisemite, in quanto appunto abbiamo detto qual è il problema del cristianesimo.
Sì, sì,
del
c'è
giudaismo,
col cristianesimo e giudaico, quindi insomma.
Quindi, però diciamo, a proposito dell'industria culturale, dice un'ultima frase, dopo che lasciamo a un suo brano. Sì. Dice: i nuovi gruppi che suonano black metal divennero parte di un mondo moderno, piuttosto che una rivolta verso di esso, come avrebbero dovuto fare. Era diventata parte del pane circo degli oppressori, era diventato parte del problema.
Ecco. Okay. E adesso noi vi salutiamo e quindi vi lasciamo con l'ultimo brano, ce ne andiamo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a settembre. Grazie, torneremo su questi temi perché abbiamo detto però troppo poco.
E comunque buon ascolto delle repliche.
E buon ascolto delle repliche. Che ci fai sentire per chiudere? Lui?
Sì, appunto i Burzum con Black Spell of the
One Man Band. Comunque.
One Man Band, quindi il Burzum. Con,
cioè, ascoltiamo Black un brano Spell di questo tizio, sì, che sta in carcere.
Black Spell of Destruction, che rappresenta una magia nera, quindi sarebbe un sacrificio in realtà, che lui compiva anche su degli animali sul palco proprio.
Sì, perché questo a un certo punto mi pare che ha tagliato una testa a una capra in un concerto,
una capra, sì, però ha ferito anche
un spettatore.
Spettatore. Quindi facciamo sentire e vi lasciamo poi col GR.
Uno spettatore che non lo ha denunciato in quanto fan.
Certo, onorato.
Un biglietto gratis. È stato liberato nel 2009, chiusa parentesi.
Ah, è stato liberato nel 2009.
Beh, quindi vi lasciamo poi al GR e ci risentiremo a settembre.